Due giovani migranti sono morti in una baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone in Puglia. Sono rimasti intossicati dalle esalazioni prodotte da una stufa utilizzata per scaldarsi. La baraccopoli di Borgo Mezzanone è una delle più grandi d'Europa. Oggi ci vivono circa 1500 braccianti in condizioni disumane. Lavorano tutto l'anno nelle campagne pugliesi. Sono persone povere, ricattate dai caporali e utilizzate dalla politica per fare propaganda elettorale, racconta ai nostri microfoni il sociologo e scrittore Leonardo Palmisano. Guerra in Ucraina, la Polonia annuncia che chiederà a Berlino l'autorizzazione per inviare carri armati Leopard a Kiev, a Varsavia però precisa: siamo pronti a mandarli anche senza l'ok tedesco. Il nodo è sul tavolo del Consiglio degli Affari Esteri in corso a Bruxelles. In Ucraina salta la rete elettrica in 5 regioni per il calo delle temperature e l'aumento dei consumi. Le autorità avvisano che i blackout saranno estesi. Da Algeri, il numero uno di Eni Descalzi annuncia: l'anno prossimo importeremo dall'Algeria 28 miliardi di metri cubi di gas. Entro il 2025 sostituiremo quello russo. La DD Eni si trova nel paese con la premier Giorgia Meloni, che in questi minuti sta incontrando il presidente algerino. Un'ondata di gelo, neve e pioggia sta investendo l'Italia. Allerta arancione in Emilia e nelle Marche, gialla in altre 9 regioni, al centro e al sud decine di scuole chiuse. A Sinigaglia e provincia, già colpite dall'alluvione del 15 settembre, allerta per la piena dei fiumi Misa e Nevo. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Morti di povertà nel tentativo di scaldarsi dal freddo. È successo nella baraccopoli di Borgo Mezzanone in Puglia. Le vittime sono due giovani migranti, un uomo e una donna. Sono rimasti intossicati la scorsa notte nel sonno dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere utilizzato per riscaldarsi e posizionato accanto al letto. Altre due persone che dormivano nella stessa baracca sono rimaste leggermente intossicate. La baraccopoli pugliese di Borgo Mezzanone è una delle più grandi d'Europa, in piedi da almeno 30 anni, e attualmente vivono in condizioni precarie oltre 1500 migranti che lavorano tutto l'anno nelle campagne pugliesi. Leonardo Palmisano, sociologo, scrittore, che ha più volte denunciato nei suoi libri e nei suoi articoli lo sfruttamento dei braccianti in Puglia.
Quella baraccopoli, come quella di Torretta Antonacci, perché Borgo Mezzanone si trova nel territorio di Manfredonia e Torretta Antonacci nel territorio di San Severo, sono diventate da baraccopoli di braccianti, quindi lavoratori stagionali, a insediamenti che durano tutto l'anno per via della povertà accumulata da questi esseri umani, che sono tenuti in condizione di assoggettamento al sistema dei caporali, in condizioni di fortissima miseria, davvero fortissima miseria, aumentata ovviamente dalla crisi dell'agricoltura, e questo comporta anche, come dire, il rischio che queste persone, oltre a morire perché si scaldano con quello che trovano, vivono in baracche che possono prendere fuoco, appunto come è accaduto purtroppo stanotte, come niente, sono persone che contraggono anche delle patologie, perché le condizioni igienico-sanitarie, soprattutto d'inverno, quando è notevolmente freddo in capitanata, sono pessime. La prospettiva è una sola: ad operare i fondi del PNRR che sono stati stanziati da Draghi proprio per deghettizzare l'area della capitanata, per far entrare questi esseri umani, anche i non regolari, dentro i borghi abitati, anche perché quell'area, quella zona della Puglia si sta velocemente spopolando.
A più riprese negli anni scorsi appunto si era parlato di un superamento di queste baraccopoli, perché non è stato fatto?
Ma la mia lettura è prevalentemente politica: fa comodo avere delle baraccopoli per poi poter su queste costruire consensi e minacciare costantemente degli sgomberi che non ci sono, e quando ci sono stati piccoli sgomberi non hanno prodotto alcunché, perché poi queste persone non vengono introdotte in un sistema di accoglienza dentro i centri abitati.
Nervi tesi al Consiglio per gli Affari Europei in corso a Bruxelles. Al centro dell'agenda c'è il sostegno militare all'Ucraina, ma le posizioni sono molto lontane, tanto che l'alto rappresentante per la politica estera, Joseph Borrell, ha subito messo le mani avanti annunciando che oggi non verranno prese decisioni. Allora vediamo cosa sta succedendo. Mi ha raggiunto in studio Sara Milanese. Sara.
Buongiorno Omar, il nodo è ancora soprattutto quello dei Leopard tedeschi. Partiamo dalle ultime dichiarazioni in merito che arrivano da Varsavia. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha detto chiaramente questa mattina che il via libera da Berlino per l'invio dei carri armati tedeschi in Ucraina è di secondaria importanza e che la Polonia potrebbe inviarli come parte di una coalizione di paesi anche senza il suo permesso ufficiale. Al momento non sembra che Varsavia intenda strappare con Berlino. Morawiecki infatti ha detto che la richiesta formale verrà fatta, ma le sue parole suonano chiaramente come un chiaro avvertimento alla Germania. Il premier polacco ha riconosciuto l'importanza dell'apertura fatta dalla ministra degli esteri tedeschi Annalena Baerbock, che ha detto ieri sera che Berlino non si opporrà all'invio di tank da parte della Polonia. Apertura che però è stata poco dopo subito ridimensionata dal neoministro per la difesa Pistorius. Una decisione non è ancora stata presa, ha detto, arriverà presto. Un altro argomento di divisione tra i paesi europei è il nuovo pacchetto di sanzioni, il decimo contro la Russia, che il vertice dovrebbe annunciare e definire oggi. Qui ad essere contraria, come sappiamo, è l'Ungheria. A far alzare ulteriormente la tensione ci si mettono anche i toni aggressivi di Mosca. I paesi europei che contribuiscono direttamente o indirettamente a inondare l'Ucraina di armi ne sono responsabili. A pagare per questo sostegno sarà il popolo ucraino, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov questa mattina. Il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, ha rincarato la dose. La guerra tra Russia e l'Occidente non è più ibrida, ha detto, ma è quasi reale.
Dunque, questi temi di dibattito a Bruxelles, mentre Sara, qual è la situazione sul campo in Ucraina?
Ecco, questa mattina lo Stato Maggiore di Kiev ha detto che nelle ultime ore l'esercito russo ha colpito varie regioni del paese, quella di Kharkiv a sud, quella di Nikopol, ripetutamente bombardata anche Zaporizhia, dove i russi rivendicano di aver guadagnato terreno, bombe anche sulle regioni di Sumy, di Luhansk. Le aree più colpite sono state però quelle di Kherson e di Donetsk, dove si segnalano intensi combattimenti attorno a Bakhmut, che è tornata ad essere sulla linea del fronte. In tutta l'Ucraina inoltre si sta verificando un netto calo delle temperature e per questo da questa mattina i consumi sono aumentati. Il sistema elettrico nazionale è già saltato in 5 regioni, nelle regioni di Kharkiv, di Dnipro, di Zaporizhia, di Volinia e di Leopoli, ed è molto probabile che nelle prossime ore i blackout vengano estesi anche ad altre regioni.
Grazie a Sara Milanese. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta incontrando ad Algeri proprio in questi minuti il Presidente Tebboune. L'obiettivo di questa 2 giorni di visita diplomatica è incrementare le importazioni di gas dal paese nordafricano per sostituire il gas russo. Solo 2 anni fa l'Algeria dava all'Italia circa 21 miliardi di metri cubi di gas, adesso ha dato 25, arriveremo a 28 miliardi l'anno prossimo e poi nel 24-25 supereremo ancora queste cifre, ha dichiarato questa mattina l'amministratore delegato di Eni Descalzi, che sta accompagnando la Premier nella missione diplomatica. Nel 2024-25 saremo in grado di azzerare le forniture di gas dalla Russia, ha aggiunto il numero 1 di Eni. Sulla consistenza delle importazioni di gas algerino ascoltiamo l'analisi di Alberto Negri, editorialista del Manifesto, ospite questa mattina della nostra trasmissione Prisma.
La questione del gas, perché qui mi stanno un po' vendendo, come dire, le pentole senza i coperchi. Ora si parla del fatto che parteciperemo allo sviluppo dell'idrogeno in Algeria. Perché? Perché l'Algeria in questi anni di investimenti sul gas ne ha avuti relativamente pochi. L'Algeria ha una popolazione che oggi è circa 40 milioni di abitanti, ha forti consumi interni, quindi il suo gas lo deve consumare all'interno, e per sostituire questo gas che consuma all'interno ci vogliono i progetti su altre fonti di energia, che però richiedono anni. Guardate che già a gennaio, prima alla vigilia della guerra in Ucraina, già l'Algeria era diventato uno dei nostri maggiori fornitori, se non il primo, sulla Russia, perché era andato il Presidente della Repubblica, Mattarella, in visita a novembre, e gli algerini poi ci hanno concesso successivamente, quando è andato in visita Draghi, altri 4-5 miliardi di metri cubi in più, ma questo non risolve i nostri problemi, per il motivo che dicevo prima. Prima gli algerini cercano di soddisfare i loro consumi interni e poi, se avanza gas, si dà fuori.
E Giorgia Meloni, al rientro dalla viaggio in Algeria, dovrà affrontare la grana della riforma delle intercettazioni. Ieri ha ribadito la fiducia al ministro Nordio dopo la presa di distanze della Lega, e in settimana è previsto proprio un vertice di maggioranza sulla riforma della giustizia. Sentiamo da Romana Bredice.
Ad appropriarsi del ministro Nordio, che vuole fare la guerra alle intercettazioni, indebolendo così la capacità di indagine dei magistrati, è Berlusconi, che coglie l'occasione per riconfermare la sua linea garantista, utile per togliere potere ai PM. Dopo molto tempo l'Italia ha un ministro della giustizia di cultura liberale garantista, dice Berlusconi, che promette un sostegno convinto a Nordio. Ma a fiutare il pericolo è Meloni, che sulla giustizia non vuole creare motivo di divisione, soprattutto inimicare i magistrati e far passare il suo partito come garantista più che giustizialista, linea che Giorgia Meloni vuole seguire, quella più dura e facile agli arresti. In particolare ciò che ha creato disappunto è stata la battaglia contro le intercettazioni nella settimana in cui è stato arrestato Messina Denaro. La notizia più importante sul fronte giustizia a livello politico era diventata Nordio, che ha accusato il Parlamento di essere supino al potere dei magistrati, una sorta di autogol come quello delle accise che porterà dopo domani i benzinai a scioperare. È per questo che Giorgia Meloni dovrebbe incontrare questa settimana Nordio e scrivere con lui una specie di cronoprogramma, in sostanza tenerlo più a freno, concordando la linea sulla giustizia, nella quale ad esempio la separazione delle carriere in magistratura non è al primo posto. Legare Nordio al programma di governo, non lasciandolo avvicinarsi troppo alle battaglie ventennali di Berlusconi, che con Giorgia Meloni ha sempre un rapporto un po' difficile, di patriarca ferito, e poi all'altro politico attualmente all'opposizione, Renzi, che sulla giustizia ha più obiettivi in comune con Forza Italia che con il PD. Il 26 ci sarà l'inaugurazione dell'anno giudiziario. In quell'occasione dovrebbe andarci un ministro della giustizia che non provochi nuovamente i magistrati minacciando una stretta alle intercettazioni. Linea allo studio.
A Roma, 5 membri del clan camorristico Moccia sono stati condannati oggi dal Tribunale della Capitale, gestivano alcuni ristoranti del centro di Roma. Tra i condannati anche Angelo Moccia, secondo gli inquirenti a capo della struttura criminale, che è stato condannato a 9 anni, gli altri dovranno affrontare pene tra gli 8 anni e 1 anno e 4 mesi. Le accuse nei confronti degli imputati vanno dall'estorsione alla fittizia intestazione di beni, con l'aggravante del metodo mafioso. In Iran nelle ultime 48 ore sono state arrestate 3 giornaliste, lo denuncia l'Associazione dei giornalisti di Teheran. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero state trasferite nel famigerato carcere di Evin a nord della capitale. Sono 79 i giornalisti arrestati dalle autorità iraniane a partire dal 16 settembre, quando sono iniziate dimostrazioni antigovernative in varie città del paese dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia perché non portava il velo in modo corretto. I reporter sono stati fermati per aver coperto le manifestazioni contro il governo. Le associazioni per i giornalisti denunciano che viene loro negata la possibilità di ricorrere ad una difesa legale. In California si indaga sul movente della strage di Monterey Park. L'autore del gesto si è suicidato dopo aver ucciso 10 persone aprendo il fuoco in una discoteca dove erano in corso i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Il servizio del nostro collaboratore dagli Stati Uniti, Davide Mamone.
Si chiamava Wu Kan Tran, 72 anni, l'uomo che ha ucciso almeno 10 persone e ferito altre 10 nella sparatoria di Monterey Park di sabato notte in California. Le forze dell'ordine l'hanno trovato senza vita in un van color bianco in un parcheggio di Torrance ieri pomeriggio, a una 50ina di chilometri dal luogo del massacro a sud di Los Angeles. Agito da solo, Kan Tran, usando un'arma che ha acquisito quasi certamente in modo illegale, ha detto lo sceriffo della contea di Los Angeles Robert Luna. Dopo essere entrato nel primo locale di Monterey Park e aver aperto il fuoco, l'uomo si è diretto a piedi nella cittadina confinante di Alhambra, dove aveva in programma di fare un'altra strage, ma è stato disarmato da alcuni cittadini in quello che lo sceriffo ha definito un atto di eroismo. A Monterey Park, che sabato si era riunita per festeggiare la vigilia del Capodanno cinese, la polizia ha detto di essere intervenuta 3 minuti dopo la prima chiamata, ma nulla è servito né a salvare vite. Le 10 persone sono morte quasi sul colpo, né a fermare Kan Tran, che si è diretto indisturbato nella seconda località a piedi, armato fino ai denti, ritrovatosi poi senza armi. Kan Tran ha guidato fino a Torrance, dove il suo van è stato localizzato dalla polizia. Gli agenti delle forze speciali lo hanno attorniato per poi trovarlo al suo interno, senza vita. Un suicidio disperato che mette la parola fine alla sparatoria di massa più grave negli Stati Uniti dal massacro di Uvalde in Texas lo scorso maggio.
Gelo, pioggia e neve stanno investendo in queste ore gran parte dell'Italia. È stata diramata un'allerta arancione in Emilia, Romagna e nelle Marche, allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Umbria. Particolarmente difficile la situazione nelle Marche per via della pioggia battente da oltre 48 ore lungo le coste, della neve abbondante in collina e del forte vento. A preoccupare in particolare le piene dei fiumi Misa e Nevo a Senigallia e nei comuni dell'Interland, gli stessi colpiti dall'alluvione del 15 settembre dello scorso anno. L'invito è quello di evitare ogni spostamento. Sono inoltre chiuse tutte le scuole e diverse attività commerciali. L'allerta dovrebbe terminare nel pomeriggio. In Molise, a causa della neve, in 10 comuni sono state chiuse le scuole, neve anche in Abruzzo. L'invito del sindaco dell'Aquila Bionde è mettersi in macchina solo se strettamente necessario. A Trieste la bora sta sferzando la città con particolare forza, facendo registrare raffiche di oltre 120 km orari, una quindicina questa mattina, gli interventi dei vigili del fuoco. Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 13.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.